Questa sera, per la grazia del Signore e per la guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi alcuni passaggi della Scrittura. Siamo in Prima Pietro, così intanto aprite la parola di Dio. E il titolo di questa meditazione è il seguente: la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Leggiamo insieme dalla Prima Pietro, dal capitolo 1, leggeremo i primi 12 versetti. Così facciamo un po' il punto da dove ci eravamo fermati. Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene ora, per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale, credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questa salvezza è stata l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono della grazia a voi destinata. Essi indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo, che era in loro, accennava, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo, nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro. Amen. Questo passo ancora parla al mio cuore, ai nostri cuori. Se vi ricordate, la volta precedente eravamo arrivati al versetto 9 e volevo giusto riprendere qualche concetto che, per riallacciare il discorso, vedremo che veramente questo passo è qualcosa di meraviglioso. Ancora questa sera il Signore avrà certamente molte cose da dirci. Pietro scrisse questa epistola a dei fratelli che erano nella zona della Cappadocia, dice, del Ponto, della Galazia, della Bitinia, la zona dell'attuale Turchia, più o meno. Scrisse questa epistola a che scopo? Scrisse questa epistola l'apostolo Pietro. Egli stesso lo dice alla fine di questo dell'epistola, al capitolo 5, egli stesso scriverà: vi ho scritto brevemente, fratelli, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. Questo era lo scopo per cui l'apostolo Pietro scriveva ai nostri fratelli della Galazia, del Ponto, della Cappadocia e di quelle zone, e scrive ancora stasera e vuole parlare ancora questa sera a noi. Vi ho scritto brevemente per attestarvi che questa è la vera grazia di Dio ed esortarvi affinché in questa grazia voi possiate stare saldi, dice la parola del Signore. Quindi aveva questo scopo, esortazione, incoraggiamento. E sappiamo che questa epistola finisce con termina negli ultimi versetti con un incoraggiamento meraviglioso, con un'esortazione meravigliosa, quando dice: state attenti perché il diavolo, Satana, va attorno a voi e vaga a guisa di leoni ruggenti, ma voi resistetegli, state saldi nella vostra fede ed egli si allontanerà da voi. Questa è un'esortazione, a stare fermi, a stare saldi nella sua parola, e abbiamo bisogno, i nostri cuori, lo vedremo prossimamente, nelle prossime volte che i nostri cuori hanno bisogno di questa esortazione, soprattutto in questi tempi dove vediamo bene attorno a noi che tutto ci porta, il cuore nostro in primis, ad andare ovunque, tranne che a stare fermi nella grazia di Dio. Se questo era uno scopo, c'era un altro scopo, ancora più importante, che viene prima. L'Apostolo Pietro voleva attestare, dice stesso, per attestare, voleva testimoniare che questa è la vera grazia di Dio. Voleva presentare ai nostri cuori, perché è necessario che noi veramente facciamo nostra, come abbiamo meditato l'altra volta, per la fede, questa grazia di Dio che il Signore ci ha donato per stare saldi. Non saremo saldi guardando a... non otterremo la capacità, la forza di essere saldi aspirando a qualcosa, ma dovremo avere nel cuore, ben piantato in noi, quella che è la rivelazione della grazia di Dio. E allora avremo le forze per stare saldi agli attacchi del nemico, agli attacchi della nostra carne, che sono molto peggio a volte, perché la nostra carne è un fulcro, una fonte di concupiscenza. E l'Apostolo appunto rappresenta quella che è la multiforme benignità del Signore. E l'abbiamo vista l'altra volta. Se noi leggiamo questa con attenzione, se la leggete, io l'ho letta alcune decine di volte, continuo a leggerla ripetutamente, si vede che questa epistola passa ripetutamente tra questi due aspetti meravigliosi, che si compenetrano uno nell'altro. La grazia di Dio e l'esortazione a stare fermi. Questa è la grazia di Dio, allora state saldi. Di continuo si compenetrano queste due rivelazioni meravigliose. E sono necessarie entrambi, perché la grazia di Dio non viene meno. È la nostra fede che spesso viene meno, e lo vedremo successivamente. Allora il Signore, mediante l'Apostolo, ha detto cose meravigliose, e vedremo che sono di base per quello che verrà successivamente. Ha detto: voi siete stati eletti mediante la santificazione dello Spirito Santo. Siete stati eletti mediante la santificazione dello Spirito Santo, dalla prescienza di Dio Padre, ad essere cosparsi dal sangue di Cristo. Noi abbiamo già meditato su questo, ed è bellissimo vedere come tutta la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, hanno operato in favore nostro. E questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché questo veramente rende gioioso e rende pieno il nostro cuore. Sapere che Dio ha operato per noi e Dio opera ancora oggi per noi, mediante la santificazione dello Spirito Santo, mediante l'intercessione di Cristo, mediante il Padre che ci custodisce per la salvezza. La nostra salvezza è garantita perché il Padre la custodisce per noi. È garantita. Nessuno ce la può togliere. Lo stesso Gesù dirà della salvezza: nessuno li può rapire dalla mia mano. E questa è una liberazione meravigliosa. Nessuno ci potrà mai rapire dalla mano del Signore Gesù. Siamo suoi. Quel che è fatto, gloria a Dio. Noi siamo suoi. E siamo suoi per tutta l'eternità. E vedremo che il nostro cuore cerca il Signore, ma lo vedremo successivamente. Il Signore ha detto che siate rinati. Leggeva prima quel passaggio meraviglioso il fratello. Siete rinati. Noi siamo nati dall'alto, dice la parola di Dio. Non siamo parte di carne e sangue. Voi siete nati dal cielo. Siete rinati, dice la parola, e lo dice l'Apostolo qui, mediante la risurrezione di Gesù Cristo. E anche Romani, che è stato citato prima in preghiera. Siamo rinati, camminiamo ora in novità di vita. Ora camminiamo in novità di vita. Lo Spirito Santo ci rende oggi, ci dà oggi questo privilegio, questa grazia di poter camminare in novità di vita. Un giorno, no, non è questa la rivelazione della parola di Dio. Non dobbiamo guardare al domani, oggi, è oggi per noi il tempo accettevole. Dove siamo oggi, dove siamo stati oggi, in questa giornata che il Signore ci ha messo davanti, oggi è stato un tempo accettevole per camminare in novità di vita davanti al Signore. E tutti i giorni sono momenti accettevoli. Non pensiamo al domani, pensiamo all'oggi. Siamo rinati e camminiamo in novità di vita. E siamo custoditi, come dice l'Apostolo qui, siamo custoditi per la salvezza, per mezzo della fede. E l'altra volta abbiamo meditato ampiamente su quello che è l'effetto su rendere veramente efficace, vivente, la rivelazione della fede nel rendere vivente ed efficace la rivelazione della parola di Dio in noi. E infatti la parola dice al versetto 9, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. E l'Apostolo mi sembra che qui, non mi piace a corollario, però ancora a fortificare questa parola che lui ha detto, ci dice ancora di più. Ci dice, attenzione, tutto quello che io sto dicendo non è una cosa nuova, non è una cosa che io mi sono inventato qui su due piedi, che vi sto raccontando. No, questa è la testimonianza di Dio, la stessa testimonianza che Dio stesso ha predicato per mezzo dello Spirito fino dai tempi antichi. Dirà dopo questa parola, questa salvezza è ferma, perché Dio stesso l'ha predicata e la predica tutt'oggi, e vedremo cosa vuol dire per noi questo, e la predica tutt'oggi per mezzo dello Spirito Santo. È Lui, è lo Spirito Santo, il predicatore di buone novelle. Lo Spirito Santo continua a predicare per mezzo dei servi del Signore. E questo mi umilia profondamente, sapere che in me è depositato il dono di Dio. E pensiamoci cosa vuol dire. Pensiamoci davanti al Signore, cosa significa per noi che noi siamo un tempio. Lo mediteremo più approfonditamente tra un po' di volte, però veramente è una cosa che ci deve lasciare a bocca aperta, veramente stupire il nostro cuore. Sapere che noi siamo stati fatti predicatori di giustizia, perché Dio ha messo il suo sigillo, il suo spirito in noi. Che cosa meravigliosa, che meraviglia. Dice, questa salvezza, dice, è di questa salvezza che stiamo parlando, dice l'Apostolo Pietro, non di un'altra, è di questa salvezza che va in tutta la storia dell'uomo, predicata dal Signore, perché c'era già uno spirito, lo spirito che aleggiava sulle superfici delle acque, era già lì. Questa salvezza va in tutta la storia della creazione. Dice, questa salvezza è stata pure l'oggetto delle ricerche e delle investigazioni dei profeti che profetizzarono, siamo al versetto 10, della grazia a voi destinata. E di questo che noi beneficiamo, di questa meravigliosa salvezza. Questa salvezza è l'adempimento delle profezie che sono in tutta la parola di Dio. E meditavo questo, mi veniva da pensare proprio questa sera. Signore, io voglio essere l'adempimento della tua profezia. Noi possiamo essere, noi siamo un adempimento della profezia di Dio. Perché lo Spirito Santo è in noi. Lui aveva profetizzato di noi. E se noi viviamo, se noi siamo di Cristo, noi siamo l'adempimento della profezia del Signore. Io voglio essere, Signore, l'adempimento della tua parola. Noi siamo nati per essere l'adempimento della parola di Dio, per essere parola di Dio, niente di diverso, perché la parola si è fatta carne e per mezzo dello Spirito la parola in noi dobbiamo essere parola. È una rivelazione eccezionale della Scrittura. Trasformare noi, privi della gloria di Dio, privati, orbati, come dice la parola, della gloria di Dio, quello per cui siamo stati fatti, ma per mezzo dello Spirito noi possiamo essere adempimento delle profezie del Signore. Ed è questo che nutre il nostro cuore. I profeti stessi, dice la parola, si applicarono di fronte a queste cose. Dice, loro fecero indagini, dice la parola, investigazioni, ricerche su questa parola di cui loro parlavano. A volte parlavano e non sapevano quello che stavano dicendo, perché un profeta a volte parla per mezzo del Signore, spesso anzi parla per mezzo del Signore senza sapere quello che sta dicendo o qual è lo scopo, qual è l'effetto di quello che sta dicendo. Meno ragionamenti e più rivelazione da parte dello Spirito Santo. arriva una parola dello Spirito, io parlo, perché questa è la volontà di Dio. Ho meditato mezz'ora, un'ora su un pensiero, non lo dico più, ci ho pensato troppo, ho ruminato troppo questo pensiero nella mia testa. La rivelazione è meravigliosa. A volte il problema è che se noi ruminassimo, come dice la parola, in Giosuè, se non ricordo male, ruminassimo la parola giorno e notte, il problema è che ruminiamo altri pensieri nella nostra testa giorno e notte. Quando il Signore dice questa parola stia davanti a te, meditala giorno e notte, abbi cura di metterla in pratica. Se noi meditassimo questa parola saremmo delle fonti d'acqua viva che scaturiscono in vita eterna. Perché questo l'ha detto Gesù, non lo dico io. Questo l'ha detto Gesù, questa è la verità dell'Evangelo. Non una spolveratina, ma una trasformazione. L'acqua che scaturisce da una parete brulla, come quando quell'acqua uscì dalla roccia. Mentre il popolo di Dio camminava nel deserto. Noi siamo una parete brulla, ma la parola di Dio ci fa sgorgare. E il nostro cuore desidera la fonte. Come diceva Davide, l'anima mia, Signore, è setata di te. E lo sappiamo molto bene. E l'anima mia, dirà anche lo stesso Davide, lo sa molto bene. La nostra anima lo sa molto bene. E anche noi lo sappiamo molto bene. Perché quando siamo tristi, abbacchiati, lo vedremo tra poco, è perché stiamo meditando pensieri che non sono i pensieri del Signore. E riguardo a queste cose, riguardo alle scritture profetiche di cui qui si sta parlando, c'è un episodio che mi piace molto e rispecchia, in cui mi sono rispecchiato ancora una volta rileggendolo. C'è un episodio che tutti conosciamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 24. Ci sono due discepoli che stanno camminando sulla via di Emmaus e facevano dei pensieri. Posiamo gli occhi su questo passaggio. Andiamo in Luca al capitolo 24. Dal versetto 16. Anzi, leggiamo dal versetto 13. Ed ecco, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno in un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Essi stavano discorrendo tra loro, parlavano tra di loro, erano intenti a meditare sui loro tristi pensieri e sui loro ragionamenti. Ed avvenne che, mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Guardate che passaggio, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro. Ma gli occhi loro erano impediti, così da non riconoscerlo. E questo è spesso la triste storia della nostra vita. Gesù si accosta a noi, mentre noi meditiamo la parola, mentre noi siamo per via, mentre noi camminiamo, il Signore si accosta a noi, mentre noi abbiamo i nostri ragionamenti, le nostre sciocchezze, i nostri pensieri. Gesù si accosta a noi e i nostri occhi sono impediti. Sono impediti perché stiamo pensando, siamo avvolti, avvinghiati dalle nostre cose. E Gesù è lì, quando leggiamo la parola. Perché leggiamo la parola? Leggiamo la parola per quale scopo? Se non quello di incontrare Cristo nella parola. Perché Gesù, e lo vedremo, è lo spirito di ogni profezia. È l'adempimento della profezia, l'adempimento della nostra vita. L'acqua per il nostro cuore. Gesù si accosta a noi e si accosta ai nostri cuori anche questa sera, in questo momento, e quando ce ne andremo alle nostre case, e quando noi dormiremo, i nostri occhi saranno chiusi, Lui è lì. Ma i nostri occhi spesso sono impediti e non vediamo la faccia di Dio, pur meditando la parola, colui che vi parla ha fatto spesso questa esperienza. Da cosa ce ne accorgiamo questo? Che il nostro cuore non è riempito. Non serve a niente leggere per poi non avere il nutrimento, la forza, la potenza, la gioia, l'amore dello Spirito Santo, di Cristo che si è accostato a noi e ci ha comunicato la sua vita. Perché di questo abbiamo bisogno, della vita di Cristo, della sua forza, della sua grazia. Abbiamo bisogno di Lui. E c'erano questi due che discorrevano e parlavano. Erano state fatte le promesse a costoro, come sono state fatte a noi. Avevano una rivelazione frammentaria rispetto a quella che abbiamo noi oggi. Abbiamo la parola di Dio. Abbiamo tutto. È scritto tutto nella parola di Dio. Questa verità è ferma. L'Evangelo è fermo, è una roccia, è sostenuto, custodito dalla potenza di Dio. Una rivelazione straordinaria che tocca anche questo mio cuore, duro come la roccia, per mezzo dello Spirito Santo. Ebbene, facciamoci una domanda. Io me la faccio, me la sono fatta spesse volte in questi giorni. Perché io leggo la tua parola, Signore? E la risposta è questa che mi ha dato. Tu devi cercare me. Quando tu vieni da me per leggere questa parola, ci sono io dentro la parola. Cerca me. Io sono la pienezza. Cerchi pienezza? Ebbene, è scritto. Cristo è stato fatto pienezza per noi. Ti senti vuoto? C'è la soluzione. Nel senso che è chiaro perché sei vuoto, perché non hai la pienezza. E se non hai la pienezza vuol dire che Cristo non dimora pienamente nel nostro cuore. Non ci sono mezze verità, c'è questa verità, che è la verità di Dio, non è la mia verità, ma è la verità del Signore, quello che io sperimento nel mio cuore tutti i giorni. E quando non c'è il Signore c'è pochezza, c'è vuoto, c'è miseria. Non solo non siamo come gli altri, siamo peggio degli altri, perché siamo anche bacchettoni, oltre che privi di fede. Abbiamo bisogno di Gesù, il Signore Gesù. Egli cerca di accostarsi a noi, ma i nostri occhi sono ciechi, non lo vediamo, sono imbrogliati dai nostri pensieri, da quello che stiamo meditando. Ma gloria al Signore, che Lui ci fa grazia, perché Dio è buono con noi. Egli ci fa grazia, ci fa rinsavire. Ci fa delle domande, pone delle domande nel nostro cuore. La stessa domanda che fece a questi uomini. Egli domandò loro, che discorsi sono questi? Che tenete tra di voi cammin facendo? Ed essi si fermarono tutti mesti, come ci fermiamo noi. Tutti mesti. Se inventassero un emoticon, saremmo così, con la bocca che va in giù. Tutti mesti. Ci fermiamo tutti mesti. Come questi si fermarono tutti mesti? Perché? E Gesù gli chiede, ma tutti lo sanno, solo tu non lo sai. Gli hanno risposto, ma lo sanno tutti cosa è successo. Solo tu sei straniero da non sapere queste cose. E risposero al Signore. Ed egli dice, quali? Informatemi di queste cose che sono successe. Ebbene, c'era un uomo, uno, che era un profeta potente davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma i magistrati l'hanno preso e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui, colui che avrebbe liberato Israele, colui che ci avrebbe liberato. E questi, aspettate perché adesso arriva la nostra parte, ma ci hanno anche detto, alcune donne ci hanno fatto stupire, e ci hanno detto che è risuscitato, che l'hanno visto, che hanno trovato il sepolcro vuoto. Ci hanno addirittura detto che hanno avuto una visione di angeli, che hanno detto egli vive. Abbiamo molto di più di questo, di questa rivelazione, in questa parola. Però se siamo onesti,
Io ho ringraziato il Signore per questa parola, perché veramente non biasimiamo i due discepoli sulla via di Emmaus. Che il nostro cuore non sia un giudice spietato verso i discepoli sulla via di Emmaus e anche per quei due o tre discepoli sulla via di Emmaus che possono essere attorno a noi, che può essere anche un nostro fratello a volte che cammina col capomesto perché sta ragionando in cuor suo. A noi sta veramente accostarci come ha fatto il Signore Gesù. Non parlare del mondo quando ci incontriamo, ma parlare di Cristo. Perché guardate cosa ha fatto il Signore Gesù. Il Signore Gesù ha dovuto scuoterli e non c'è andato giù leggero. Prima li ha scossi e poi li ha confortati. Ha detto, oh insensati e tardi di cuore, bradipi di cuore, tradotta questa parola dal greco, bradipi di cuore. Siete lenti a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Ma perché siamo così lenti a credere a tutta la rivelazione della parola di Dio? Perché sono così lento a credere a tutta questa rivelazione meravigliosa? Perché? Ma non doveva questo succedere? Non doveva adempiersi che il Cristo soffrisse, risponderà, per entrare nella sua gloria? Eppure loro l'avevano dimenticato, perché erano intenti a pensare alle loro cose, ai loro ragionamenti. Ma qui c'è un passaggio straordinario, al versetto 27. E cominciando da Mosè, da tutti i profeti, e al versetto 44 dirà anche dei Salmi, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. È un passaggio meraviglioso, bisogna leggerlo più volte. Abbiamo bisogno che il Signore, quando ci accostiamo alla parola, lo Spirito Santo, ci spieghi in tutte le scritture quello che concerne del nostro amato Salvatore. Questo è lo scopo della parola di Dio, trovare Cristo nella parola, in questa parola. Leggiamo la parola per trovare Cristo, per conoscerlo. Per conoscere Cristo. È Lui lo spirito della profezia, è il Signore Gesù. Che bello come abbiamo cantato questa sera, Gesù, Gesù. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Non c'è un'altra vita eterna al di fuori di questo, che conoscerlo, avere un rapporto intimo, un rapporto matrimoniale, perché la Chiesa è la sposa e Cristo è lo sposo. E non c'è un paragone più bello. Aspettiamo il tuo ritorno, Signore. In questi giorni il Signore mi sta dando, anche nella mia iniquità, di pregare, Signore, e dirgli, come disse l'Apostolo, Maranatà, vieni, Signore. Noi ti aspettiamo, Signore, aspettiamo te, perché ti amiamo, benché non l'abbiate veduto, dice l'Apostolo, voi lo amate. E quando siamo innamorati cosa si fa? Esultiamo. Non si scappa. Voi lo amate e gioite di un'allegrezza ineffabile, perché chi ama ha un'allegrezza ineffabile e gloriosa, aggiungerà l'Apostolo Pietro. E questo è veramente meraviglioso, meraviglioso. Riflettevo su questo fatto che nel libro dei Proverbi, al capitolo 2, mi sembra di ricordare, capitolo 2, sì, versetto 4, c'è scritto «Se lo cerchi come l'argento e se ti dai a scavarla come l'oro». Parla dell'intelligenza, della sapienza. Il libro dei Proverbi è veramente una fonte inesauribile di sapienza. E se ti dai a scavarla come l'oro, perché chi si dà a scavare un tesoro non pensa alla fatica che fa nello scavarlo. Sapete perché? Perché sa che al termine del suo lavoro sarà remunerato di tutta la sua fatica, e più sappiamo che quel tesoro è prezioso, più scaveremo in fretta per tirarlo fuori questo tesoro. Se ti dai a scavarla come l'argento, a cercarla come l'oro, allora troverai, dice la parola di Dio. E noi dobbiamo cercare, scavare per conoscere Cristo per mezzo della sua parola. I profeti investigarono le parole. Abbiamo meditato di recente col fratello il libro di Daniele. Daniele è un uomo che ha scavato, che ha cercato, non si è fermato. Ha preso in sé una risoluzione e ha continuato a cercare. Ed è stato oggetto di un amore da parte di Dio meraviglioso, che ha testimoniato dicendogli: uomo grandemente amato, e di rivelazioni gloriose, meravigliose, se ti dai a scavarle come l'argento. Ma è chiaro che noi scaveremo per trovare quello che è veramente prezioso, e io penso che ci diamo a scavare molte altre cose nella nostra vita, invece di scavare per cercare, per trovare la vita di Cristo, la vita del Signore, colui che ci ha fatti, che ci ama. Questi uomini, questi profeti, dirà nell'Epistola agli Ebrei, pur scavando, videro e salutarono queste cose da lontano, dice la parola, affinché non giungessero alla perfezione senza di noi. Ma la cosa più bella, oltre a questo, di questo passaggio, è che se noi leggiamo con attenzione, a un certo punto, nel versetto 12, gli sforzi, le ricerche, il desiderio di conoscere quello di cui stavano profetizzando, c'è un risultato. C'è scritto, ci fu una rivelazione. E quello è quello che succede nella nostra vita. Se veramente noi cerchiamo il Signore, se noi ci diamo a Lui per cercarlo, per amarlo, come si cerca qualcosa di prezioso, perché Dio è prezioso, è la cosa più preziosa che abbiamo, è la cosa più preziosa che esiste. Nel mondo visibile e nell'invisibile non c'è null'altro di prezioso come il Signore. C'è una rivelazione per il nostro cuore. E questo è per noi. Io sento di avere bisogno ogni giorno di questa rivelazione fresca del Signore Gesù. E vi posso dire, senza essere spavaldo, che tutti voi, come me, avete bisogno tutti i giorni della rivelazione del Signore Gesù, di scoprirlo ogni giorno, riscoprirlo. Quanto è bello, come chi ama vuole riscoprire la persona amata tutti i giorni, perché non c'è un giorno uguale all'altro. Beh, questa cosa l'abbiamo già fatta, quindi chiuso. Non è così, non è così con chi amiamo. Ogni volta è qualcosa di stupendo, di meraviglioso, e il nostro cuore lo desidera. Desidera ardentemente che Gesù ci spieghi, ci riveli la sua parola, affinché il nostro cuore si scaldi di Lui, si scaldi della sua potenza, della sua forza. E questo non succede normalmente, se questo non è l'obiettivo primario della nostra vita. Tutte le volte che ho qualcos'altro in mente, la rivelazione del Signore non arriva mai, perché ho altri pensieri, ho altre cose. Posso stare lì anche ore, 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 che non succede niente. Il Signore ci vuole interamente per Lui. E c'è una continuità meravigliosa. Abbiamo letto i profeti, perché lo Spirito di Cristo accennava il loro, questo per cui ho detto che la rivelazione del Signore in quei tempi era ancora frammentaria, oggi non lo è più. Gloria a Dio, ci sono ancora cose che sono ancora parzialmente velate, ma si apriranno, il Signore aprirà le sue profezie. Ma ci sono degli uomini e delle donne che desiderano veramente le profezie di Dio. Ci sono dei profeti che desiderano veramente essere oggetto delle aperture, dei sigilli, delle profezie meravigliose del Signore per tutti i giorni della nostra vita. Allora c'è una continuità, se leggiamo. I profeti, dice la parola, gli apostoli vi hanno evangelizzato, dice, mediante lo Spirito Santo che è provenuto dal cielo, è stato donato dal cielo, e oggi ancora per noi c'è questa continuità. Lo Spirito Santo è il solo, ancora oggi, che predica la parola di Dio. E questo è quello che rende possibile un fatto. Quello che vi dicevo all'inizio, che la profezia passi per tutta la storia della creazione, perché colui che l'ha promulgata è stato lo Spirito di Dio, e questo rende ferma la parola del Signore. Allora dice, egli accennava delle sofferenze, egli ha recato la buona notizia per mezzo degli apostoli, egli testimonia nel cuore di ogni vero credente. Se noi leggiamo in Seconda Pietro, al capitolo 1, al versetto 19, c'è una bellissima parola. Seconda Pietro, capitolo 1, al versetto 19, dice: abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. E questo è quello che succede anche oggi. Questo versetto attuale, attualissimo, e lo sarà, e sarà attuale fino al ritorno del Signore. E ci dà una grande responsabilità, fratelli e sorelle, davanti a questo versetto. Dovremmo veramente pregare il Signore che ci metta una guardia nella nostra bocca, quando non siamo sicuri che una parola è una parola che scende dal cielo, una parola celeste. Io ho pregato il Signore davanti a questo passaggio: Signore, chiudi la mia bocca quando non è una parola tua. Perché se vogliamo essere veri testimoni, non lo potremo mai essere se in noi non c'è la pienezza dello Spirito Santo. È Lui il testimone, è Lui l'unico testimone. E se questo è stato dall'inizio dei tempi, cambierà oggi questo? La risposta è no, non cambia. Per quello che l'Apostolo Paolo dirà ovviamente ai Romani: ma se non avete lo Spirito di Cristo, non siete di Lui. Perché la parola rende testimonianza di me, dirà in Giovanni al capitolo 5. Questa parola rende testimonianza di me. Come farete voi ad essere miei se non avete lo Spirito di Cristo, che è l'unico testimone della parola? Non lo siete. Non siete testimoni, siete falsi testimoni. Così ogni qualvolta noi non parliamo con parola facile e con labbra veramente abbondanti, pensiamoci. Pensiamo a quello che stiamo facendo, perché il Signore ci ritiene responsabili di ogni parola che noi proferiamo. A noi che è stata data la grazia e che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. È una responsabilità davanti al Signore. E il Signore, è lo stesso Signore Gesù, dirà che quando sarà venuto Lui, il Consolatore, che io vi manderò, siamo al capitolo 15, da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. È meraviglioso vedere come il nostro cuore cerca il Signore. Veramente lo Spirito di Dio, quando veramente viene lo Spirito di Dio nel nostro cuore, egli ci vuole parlare di Gesù. Vuole riempirci il cuore di Gesù. Perché Gesù l'ha detto: verrà e vi testimonierà di me. Di me. Sono io che mi sono dato per voi. Il Padre ha donato me a voi. È tutta un'altra cosa. Vivere per la conoscenza del Signore Gesù. Ed è questo che noi desideriamo nel nostro cuore. Questa è la salvezza di cui parla l'Apostolo Pietro. Di questa salvezza i profeti, gli apostoli e noi oggi predichiamo e rendiamo testimonianza della vita di Cristo in noi. Lo Spirito Santo viene e ci vuole parlare di Lui. Quando leggiamo la parola, preghiamo il Signore che mandi copioso il suo Spirito e ci parli di Lui. Signore, voglio te, voglio conoscere te. Voglio alzarmi da questa sedia, da questo tavolo, da questo sgabuzzino, da terra, perché a volte si sta bene anche in terra a leggere la parola, col cuore ripieno di te, Signore. Perché questo è lo spirito della profezia. In Apocalisse, al capitolo 19, al versetto 10, dice questo: perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. la testimonianza di Gesù. Eliù disse a Giobbe, nello Spirito Santo, disse proprio questo: quel che rende intelligente è lo Spirito del Signore, è il soffio dell'Onnipotente. Quindi l'invito è proprio questo: questa è la grande salvezza che è stata preparata, custodita da Dio per noi e di cui parla tutta la parola di Dio. A me questa parola mi ha umiliato molto, ma mi ha dato anche la gioia di sapere che quando mi accosto alla parola di Dio, lì c'è Cristo, c'è Gesù. Noi possiamo stare tranquilli che ogni volta che ci accostiamo a leggere la parola del Signore, il Signore è lì con noi, che si vuole accostare a noi, come fece con i discepoli sulla via di Emmaus, per rivelarci di Lui, per parlarci di Lui. Non siamo tardi di cuore e lenti a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette e che la parola ci testimonia. Invochiamo veramente la benedizione del Signore. Signore, veramente ti invochiamo affinché il tuo Spirito possa scendere copioso su di noi e possiamo veramente essere ripieni ed innamorati di te, nel nome del Signor Gesù. Amen. Amen.